Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Cari amiche e cari amici, buonasera, bentrovati, bentornati. Mary D ai microfoni e in compagnia di Danny M in regia. Ciao Dani.
Buonasera a tutti.
Sono qui questa sera in compagnia di due ospiti d'eccellenza che ringrazio già da adesso. In particolare sono in compagnia di Stefano Baldi e di Pasquale Baldocci, entrambi diplomatici. Questa sera sono qui con noi perché in anteprima, sulle frequenze di Radio Alma, presenteranno qui con noi La penna del diplomatico, i libri scritti dai diplomatici italiani dal dopoguerra ad oggi. Ci tengo anche a sottolineare che La penna del diplomatico sarà presentato domani sera presso l'Istituto Italiano di Cultura alle ore 18, quindi per quanti di voi gradissero ascoltare dal vivo la voce di questi nostri due autori fantastici, io ho avuto modo di leggere questa pubblicazione e ne sono rimasta entusiasta, potete recarvi all'Istituto di Cultura che è situato in Rue de Livourne 38 dalle ore 18. Se ho ben capito, Paolo, Stefano, magari mi confermerai, seguirà poi un concerto.
Sì, ecco, buonasera a tutti e grazie per questa introduzione e per questa opportunità soprattutto che ci viene data di parlare di questo libro, che è un libro che parla di libri. Circa la manifestazione di domani, sì, la presentazione del libro al quale parteciperemo io e l'ambasciatore Pasquale Baldocci sarà seguita, quindi intorno alle 8, questo è così programmato, da un concerto di musica da camera. Sarà un concerto in cui suonerà il duo composto dalla violinista Bozidarka Baldocci Nikolic e dal chitarrista Mimmo Prisco, e in cui verranno suonate musiche di Giuliani, Gottlieb Schiedler, un autore meno conosciuto, e Paganini. Quindi cerchiamo con questa occasione sia di parlare di libri sia di far sentire un po' di musica.
Bene, allora l'occasione quindi mi è gradita per presentare sia te che l'ambasciatore Baldocci. L'ambasciatore è un diplomatico di carriera, ha prestato servizio a Zagabria, Parigi, Saint-Louis, Bucarest, Copenaghen, quindi complimenti, ambasciatore Baldocci, potrebbe raccontarci già tanto in merito a quelle che sono state le sue sedi lavorative, Basilea, Ankara, Berna, quindi ha potuto anche variare un po' le diverse realtà che caratterizzano questo nostro pianeta. Ha negoziato programmi bilaterali di cooperazione allo sviluppo con vari paesi dell'Africa e dell'Asia. Ambasciatore in Tanzania nel 1989, è stato successivamente direttore generale dell'Istituto Italo-Africano. Dal 92 insegna stile diplomatico e storia dell'integrazione europea presso il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'Università di Trieste, sede di Gorizia. È presidente dell'ISPRI, Istituto per gli Studi di Previsione e Ricerche Internazionali. Studioso di linguaggio diplomatico, poi magari ci soffermeremo in particolare su questo linguaggio, sarei molto curiosa di sapere cosa differenzia e quali sono le caratteristiche del linguaggio diplomatico rispetto agli altri tipi di linguaggio, collabora con l'Istituto Diplomatico e con varie riviste, tra le quali la rivista di studi politici internazionali, Nuova Antologia, Futuribili e Quaderni dell'ICG, Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. Presento brevemente anche Stefano Baldi, ugualmente diplomatico di carriera, studioso di problemi legati all'uso dell'informatica nelle relazioni internazionali. Insegna Cyber Diplomacy in un MA in Contemporary Diplomacy organizzato dalla Diplo Foundation di Ginevra. Ha insegnato demografia e ha pubblicato numerosi saggi sui fenomeni legati alla popolazione. Tra i suoi libri più recenti, La popolazione italiana e carriere internazionali. Collabora con varie riviste, fra cui Affari Sociali Internazionali. Ha prestato servizio nell'ambasciata italiana a Dar es Salaam, quindi ugualmente in Tanzania, nella rappresentanza permanente presso l'ONU a Ginevra e nella rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU a New York. È stato capo dell'ufficio di statistica del Ministero degli Affari Esteri ed è invece attualmente primo consigliere alla rappresentanza permanente d'Italia all'Unione Europea a Bruxelles. Ed io ovviamente non posso esservi che grata di questa vostra presenza. Torniamo quindi ora invece a questo libro che è stato pubblicato nel 2007, vi è anche una versione in inglese dal titolo Through the Diplomatic Looking Glass, Books Published by Italian Diplomats Since 1946. Questa edizione ha permesso di aggiornare ulteriormente il numero di libri autori sulla base delle ultime scoperte, perché immagino, e questo me lo possiate confermare, che un diplomatico in realtà nasce già con la penna, ma magari già scrivere discorsi. Quindi, ambasciatore Baldocci, la mia prima domanda è la seguente. Sulla base di questo studio, che io ho trovato veramente eccezionale, perché, come ricordavamo prima, raccoglie quanto scritto da voi diplomatici dal 46 ai nostri giorni, cosa differenzia poi lo stile del diplomatico quando è diplomatico da quando poi è scrittore? Ci sono delle differenze oppure no?
Sì, questa differenza l'ha posta in rilievo molti anni fa, in pieno periodo Liberty, lo scrittore Jean Cocteau, il quale diceva: io sono un bugiardo che dice la verità. Forse questa è una delle migliori definizioni che siano state date in tempi recenti. Perché un bugiardo? Perché i diplomatici sono tenuti a un certo discorso, sono tenuti soprattutto tradizionalmente a lodare il principe. Ci sono molti modi di lodare il principe e non tutti sanno farlo con eleganza. Quelli che lo fanno con eleganza sono quelli che rimangono nella storia. E perché invece un bugiardo che dice la verità? Perché se l'ambasciatore o il diplomatico in genere, anche un giovane, ha veramente coscienza dell'importanza del lavoro che svolge, non può dire la verità che al principe fa piacere di ascoltare, ma deve dire la verità obiettiva. E se il principe è un principe nel senso pieno della parola, cioè un signore dello spirito, oltre che della politica, apprezzerà coloro che gli dicono la verità. Io ho avuto in tanti anni di carriera l'occasione di sentir fare l'elogio della diplomazia italiana da parte di uomini politici italiani di vecchie generazioni. Ce ne sono pochissimi che continuano a ragionare così dei nostri tempi. Però questo signore mi diceva che apprezzava i suoi collaboratori diplomatici di carriera quando gli davano per primi le cattive notizie, cioè quelle che erano più vicine alla verità. Le altre, le notizie buone, erano quelle che potevano dargli soddisfazione, ma che non lo aiutavano a governare il paese.
Sì, se posso aggiungere a quello che tu giustamente hai detto, una piccola citazione da uno dei libri che poi è anche incluso nella nostra ricerca. Si tratta del libro I Contemporanei, pubblicato nel 1976 e scritto da uno dei grandi ambasciatori, sicuramente concorderà con me, che è Roberto Ducci, uno dei grandi ambasciatori italiani. Ecco, lui scriveva in questo suo libro una definizione di quello che è il mediocre ambasciatore e scriveva così, riferendosi a questa tipologia di ambasciatore: l'ambasciatore, o perlomeno il mediocre ambasciatore, è tentato di fare della diplomazia, nel senso deteriore della parola, anche con il proprio governo, cercando di indovinare quel che piace e tiene celato quello che dispiace. Ecco, questo è quello che in qualche modo riprende le indicazioni che tu prima avevi citato.
Sì, Roberto Ducci, ho un ricordo molto bello, ho lavorato con lui per 6 mesi durante un periodo di presidenza danese dell'allora Comunità Europea. Io ricordo anche di lui l'importanza che dava allo studio della storia e soprattutto poiché egli era un convinto europeista e tutta la sua carriera è stata orientata sul come costruire l'Europa il più presto possibile e sulle basi più salde possibili. Lui mi diceva sempre che non dovevamo mai dimenticare il Medioevo, non volevamo certo fare un'Europa carolingia, però che il personaggio di Carlo Magno era un personaggio che non conosciamo abbastanza e che sarebbe meglio approfondire. Di lui ricordo anche una terribile rampogna che mi risolse un giorno che lo accompagnavo in automobile all'aeroporto di Copenaghen, quando gli dissi molto sinceramente che non sapevo una parola di danese. E lui mi disse: ma come? Lei è qui da 2 anni e non ha imparato una parola di danese, ma non se ne vergogni. Io appartenevo ai giovani pigri che studiavano le lingue soltanto che potevano avere una dissonanza per tutta la carriera, ma non soltanto una lingua parlata da pochissime persone come il danese. che oltretutto, senza voler offendere nessuno, non mi sembra tra le lingue più armoniose che si parlino nel nostro paese. E Ducci mi disse che non era né una questione di musica né una questione di armonia, ma che era soltanto, e aveva perfettamente ragione, il modo più efficace per capire l'anima di un paese e dunque per servire i rapporti tra il paese che ci invia e quello nel quale siamo ricevuti.
No, questo sicuramente è vero, la lingua è un elemento importante, anche se visto che noi abbiamo ambasciate in circa 100 paesi nel mondo è un po' difficile immaginare che tutti i diplomatici possano conoscere la lingua del posto quando sono assegnati a un certo posto. A proposito dei libri, sempre legando alla lingua in cui sono scritti, forse può essere interessante sapere che nei circa 800 libri che noi abbiamo trovato nella nostra ricerca, solo poco meno di 100 sono stati scritti in una lingua diversa dall'italiano.
Infatti ho visto che è stata preparata una scheda molto interessante, quindi 37 libri si ritrovano in lingua francese e 20 in inglese, come a dire che forse la lingua della diplomazia resta ancora quella francese?
No, purtroppo c'è solo una sola lingua della diplomazia che non sia quella dei pasticcini, dei ricevimenti e di tutte quelle visioni che della diplomazia danno un'immagine assolutamente caricaturale. Si dimentica che soprattutto nei nostri tristi tempi alcuni diplomatici sono stati catturati, presi in ostaggio, uccisi barbaramente. Un collega francese, anche che ricordo molto bene, proprio dato che siamo qui ora in Belgio, il quale venne ucciso nel corso di uno dei tanti scontri armati che avevano luogo in un'antica colonia belga. È diventato un mestiere pericoloso. E soprattutto è diventato un mestiere dove forse è sempre meno ascoltato chi dice la verità, non per qualche motivo preciso, ma semplicemente perché la verità interessa un numero di persone sempre più ristretto, in quanto l'immagine della verità che noi portiamo in noi è un'immagine filosofico-religiosa. E a questa immagine se ne sovrappone una che è pragmatica e che è di un'operativa, di una verità che consente di raggiungere gli scopi prefissi nel modo meno costoso. E naturalmente tutto questo non ha nulla a che vedere con la vera diplomazia.
Stefano, volevi...
Sì, volevo solo aggiungere che sicuramente, visto che tu hai parlato della difficoltà e del rischio che oggi caratterizza anche questo tipo di professione, io vorrei ancora di più sottolineare il fatto che è una professione che è notevolmente cambiata nel tempo, che si è evoluta enormemente e forse questo si percepisce ancora meglio quando andiamo a scorrere quelli che sono i libri di memorie di ambasciatori o di diplomatici che magari sono stati scritti, non so, 50 o 60 anni fa e ripercorrendo la carriera, i posti, gli spostamenti che queste persone hanno così fatto durante la loro vita, si scopre che era un mondo, non solo un mondo molto diverso, ma anche un modo di vivere la carriera molto, molto diversa. Tra parentesi, va segnalato che sono moltissimi i libri di memorie, naturalmente, o relativamente numerosi, direi. Sono oltre un centinaio i libri che possono essere considerati di memorie fra gli 800 che noi siamo riusciti a trovare e offrono veramente uno spettro molto ampio per conoscere così questa io chiamo carriera, professione, ma che poi può essere anche considerato un mestiere, no? Un po' difficile dire che tipo di definizione si può dare a questo. Non so tu cosa pensi, se è più una professione o un mestiere.
No, è certamente né l'una né l'altra, è un'arte. E allora l'arte che cos'è? Professione o mestiere? Può essere l'una e l'altra, ma l'arte è al di sopra di queste due definizioni. Io vorrei invece tornare su un aspetto che trovo molto interessante. Noi abbiamo scritto questo libro per spiegare, far conoscere che i diplomatici hanno anche tanti altri interessi. che avrebbero forse avuto anche se avessero scelto un altro orientamento professionale, ma certamente il fatto di viaggiare, di conoscere popoli, gente, lingue, abitudini, climi diversi, non può che stimolare questo desiderio di scrivere, soprattutto di scrivere, di liberarsi da questi stili che sono qualche volta estremamente riduttivi. E poi c'è anche un'altra immagine che bisogna sfatare, caricaturale, quello del diplomatico come una persona noiosa, paludata, che parla soltanto di cose serie. Io non ho mai incontrato tanto umorismo come nella diplomazia, non solo in quella inglese che è celebre per questa sua caratteristica, ma anche in quella italiana. Ho avuto dei colleghi che manovravano l'umorismo in un modo abilissimo, perché facendo dell'umorismo non diventavano i giullari né i buffoni del principe, però si avvicinavano al principe e consentivano e spingevano il principe a considerarli con interesse e ad ascoltare meglio le loro parole, cioè ridendo ci si avvicina alla verità che si vuol far conoscere.
Sì, ha ragione. Se anche qui posso fare la citazione da uno dei libri che noi abbiamo trovato, c'è un altro ambasciatore che si chiama Roberto Caracciolo di San Vito, che nelle sue memorie che ha intitolato L'occhialino del re Por Bien Ver, pubblicata nell'84, in maniera molto spiritosa, umoristica, definiva il rapporto fra i diplomatici e i cocktail, e diceva così, riferendosi ai cocktails naturalmente: si sa che essi sono un male necessario che mette a dura prova la memoria, la cortesia, lo stomaco ed i piedi degli invitati. Non ho mai conosciuto del resto un vero diplomatico che li gustasse veramente.
A proposito quindi di questa figura del diplomatico, io vorrei cercare di sfatare ancora un altro mito. In questa vostra analisi immagino che vi siate soffermati anche sulla parola. Come è cambiata la parola negli anni, in questo cinquantennio di Italia e di Europa in movimento e in un contesto sempre più globale ed internazionale? Nei diversi scritti, siano essi privati che pubblici, quindi a seconda di quello che è stato il tema. Ambasciatore, lei che si occupa proprio di insegnare lo stile a quelli che saranno i nuovi diplomatici, quindi la futura classe, diplomatica italiana, cosa ha potuto notare? Cosa ci può dire?
Vorrei ricordare un episodio molto bello di Italo Calvino in uno dei suoi romanzi. Italo Calvino, grande maestro anche di umorismo, ma di un umorismo filosofico, penetrante e molto acuto. Ci racconta che nel suo primo viaggio in Cina Marco Polo si spiegava attraverso gesti, perché non sapeva una parola del cinese, però attraverso soprattutto il padre e lo zio, che avevano dei contatti con la corte dell'imperatore, si fece conoscere. L'imperatore provò una certa simpatia per questo ragazzo e si divertiva molto a vederlo gesticolare, perché il suo gesticolare sembrava all'imperatore estremamente facile da capire. Parecchi anni dopo ritorna Marco Polo in Cina da solo, senza più il padre e lo zio, e nello stesso tempo, siccome si interessava al paese, studia il cinese, lo impara. C'è sempre lo stesso Kublai Khan a governare su quell'immenso impero, ma e Kublai Khan affida delle missioni diplomatiche a Marco Polo, che era in fondo era un commerciante, era un viaggiatore, era un esploratore, ma non era certo un diplomatico. E Kublai Khan rimase deluso, non rimase deluso per via dell'incapacità di Marco Polo nel svolgere queste missioni, ma rimase deluso perché pensò che quando, invece di parlare cinese piuttosto bene, a quanto racconta Italo Calvino nella sua meravigliosa immaginazione, non si esprimeva più con i gesti, e quando taceva e si esprimeva con i gesti era molto molto più esplicito e molto più divertente di quando invece parlava in un cinese relativamente buono.
E quindi anche i gesti hanno un loro valore in tutto questo. No, senz'altro sullo stile ci sono stati mutamenti che derivano un po' dal mutamento della società, ma anche dal mutamento dei mezzi di comunicazione. Ora anche la diplomazia naturalmente è influenzata da quelli che sono da quella che è l'era informatica, da quello che è un modo più conciso di comunicare. Questo non sempre e non necessariamente è un vantaggio, perché poi in alcuni casi si traduce anche magari in un eccesso di informazione, e direi che siamo anche nel campo della diplomazia, della comunicazione, dello stile in un momento di transizione.
A proposito quindi di questa transizione, come avete proceduto nella ricerca di questi 762 volumi? Credo sia stato un lavoro immenso. Come avete proceduto nella classificazione, nell'approccio metodologico? Avete seguito insomma indicazioni particolari, magari come si dice qui, bouche à oreille?
Ma senza la conoscenza che dell'informatica ha l'amico e collega, ma direi anche, vorrei dire, il fratello in tante cose, Stefano Baldi, io credo che il libro non sarebbe mai stato portato a compimento. L'idea del libro è nata sulle rive dell'Oceano Indiano, quando ci trovavamo insieme in un paese paradisiaco che si chiama la Tanzania, dove a dire il vero non avevamo molto da fare. E si parlava di tante altre cose. Io gli ricordavo che in precedenti missioni negli Stati Uniti avevo tenuto varie conferenze su diplomazia e letteratura. E così piano piano l'idea venne di scrivere questo libro. Ma, ripeto, se fossi stato solo mi sarei limitato a scrivere qualche articolo, a citare qualche premio Nobel assegnato a ben 3 diplomatici di carriera, e tutto si sarebbe fermato lì. Non avrei avuto la costanza, la curiosità e soprattutto direi uno spirito quasi di collezionista che Stefano Baldi ha mostrato in questi anni, pur essendo impegnato in sedi molto meno contemplative della Tanzania, è riuscito comunque a creare questa raccolta che poi è stata, come forse alcuni di voi hanno saputo, imitata da altri paesi.
Quindi la diplomazia tutto sommato è una nuova forma d'arte?
Sì, vorrei insistere ancora sull'umorismo dando 2 esempi. Uno dei numerosi vocabolari sulla diplomazia che sono stati scritti da epoche molto lontane. Uno dei più recenti è l'opera di un inglese che è stato un diplomatico di carriera e che, come tutti gli inglesi, sapeva rivestire di humor le cose più curiose. E alla voce eccellenza, titolo che viene ancora molto usato in Europa, meno nei paesi anglosassoni, da questa definizione, titolo stupido di cui si ignora veramente la vera origine. In Inghilterra lo si dà più che ai diplomatici, ai governatori. Un altro esempio è recentissimo ed è di questa mattina. All'aeroporto d'imbarco dal quale sono partito, uno dei passeggeri era di malumore perché non gli andava di togliersi le scarpe al momento dei controlli e disse questo: ma non ho l'impressione che nel nostro volo ci sia il presidente Bush. Allora, questo è un esempio appunto di un umorismo che non viene dai diplomatici, ma che un diplomatico avrebbe sicuramente molto apprezzato.
Sì, si parla molto spesso dell'arte della diplomazia, l'arte diplomatica. Direi che certamente vi sono tutta una serie di elementi che possono portare a definirla così, ma questo non deve però far allontanare. La mia paura quando si parla di arte diplomatica è di, ancora una volta, mettere i diplomatici in una posizione diversa, se non altolocata, rispetto al resto, rispetto al paese che rappresentano, rispetto al popolo che rappresentano. Questo è sbagliato, sicuramente.
Certo che è sbagliato. E un altro errore è quello che si commette quando si dimentica il ruolo che è nella formazione della diplomazia, nell'insegnamento e nelle buone condotte, nelle buone tradizioni della diplomazia, ha svolto la Repubblica di Venezia sin dal XV secolo. E soprattutto per bilanciare in qualche modo l'arroganza e l'ambizione che possono affiorare in tante persone per i mezzi di cui un diplomatico soprattutto allora disponeva, per il fasto nell'abbigliamento, nei servizi, nel modo di viaggiare. E la diplomazia veneta aveva 2 norme, una che si riferiva ai giovani ed era: se avete voglia di parlare, tacete. norma saggissima. La seconda invece si rivolgeva agli anziani e diceva: nei vostri rapporti, nelle vostre conversazioni, mai parlare del vostro predecessore e ancor meno del vostro successore. E questa è una norma, direi, non solo di carità cristiana, ma anche di profonda intelligenza, di modestia e di umiltà, doti che sembrano molto lontane a quelle dell'immagine non sempre caricaturale che si ha dell'ambasciatore, ma che invece si riscontrano in alcune persone. Io ho avuto dei colleghi e dei superiori che erano veramente delle persone che avevano un senso esatto delle loro capacità ed erano veramente degli umili di cuore.
Ambasciatore, quindi la diplomazia è un'illusione o una profezia?
È una missione, nel senso che se uno non ha la vocazione per questa attività è meglio che non la intraprenda, perché rimarrà spesso deluso. Se in cerca di prebende e di orpelli, e la diplomazia eccelle in questo perché ci sono ancora le decorazioni, le divise, tutte queste cose, soprattutto nelle monarchie, dove quando un ambasciatore presenta le credenziali alla regina d'Inghilterra viene accompagnato in carrozza a corte. Se uno cerca queste cose qui sarà molto deluso e sarà infelice. Se invece cerca la diplomazia come chiave per conoscere l'uomo, la terra, il clima, le lingue, l'arte, allora avrà molto di più di quanto non avesse sperato di avere.
No, sono d'accordo in questo quadro che tu hai dipinto e nei valori che bisogna ricercare. Però se mi posso riallacciare alla domanda di prima sull'elemento profetico, la profezia, anche qui avrei una citazione presa da un altro libro che compare nella nostra ricerca. È il libro di un altro diplomatico che si chiama Renato Bova Scoppa, e il libro è La pace impossibile, e lui si riferisce proprio a riferimento a profezie Nostradamus e dice questo: il diplomatico deve fornire elementi precisi per una valutazione obiettiva e può arrischiare anche delle previsioni sugli eventi, ma con la dovuta cautela, rifuggendo ad ogni costo dalle profezie alla Nostradamus. L'improvvisazione è la peggiore nemica della vera diplomazia.
Parole molto sagge. E quindi se dovessimo oggi lanciare un messaggio a quanti desiderano diventare un giorno diplomatici, cosa potremmo dirgli?
Ma io direi anzitutto a questi giovani, ai quali io ho insegnato per quasi 13 anni all'Università di Trieste, i quali mi domandavano spesso: ma a che serve il cerimoniale nella vita contemporanea? Non è una perdita di tempo e di denaro? La mia risposta era quella che mi avevano dato i cinesi durante un lunghissimo negoziato a Pechino, un negoziato di cooperazione. I cinesi, un po' stupiti dal fatto che noi trovassimo opprimente questo cerimoniale cinese, che è lungo, pesante, a noi sembrava assurdo. La risposta dei cinesi era questa: il cerimoniale è il profumo della diplomazia. Ed era una risposta non solo orientale e asiatica, ma piena di saggezza, in quanto la diplomazia è fatta di amicizia, di buonsenso, di incontro e di comunicazione. E che cosa può invogliare di più a questo avvicinarsi di due esseri se non un buon profumo? E questo buon profumo è la cortesia, sono i riguardi, le attenzioni. Io non ho mai ricevuto tanti segni di cortesia come quando sono stato a negoziare per due volte di seguito nella Cina dell'epoca di Deng Xiaoping. C'era la stessa cortesia che aveva Kublai Khan nei riguardi di Marco Polo, e questo non credo che sia una leggenda di Italo Calvino, altrimenti Marco Polo non sarebbe tornato in Cina.
Stefano, io avrei una domanda. Abbiamo parlato del linguaggio della diplomazia. Oggi come oggi, con le nuove tecnologie, tutto quello che è fornito da internet, i blog o comunque gli spazi online, eccetera, la diplomazia come vede questo mondo? Lo usa questi strumenti?
Sicuramente sono degli strumenti per noi molto importanti, come dicevo prima è un momento di transizione, quindi sono strumenti che stanno mutando il modo in cui si può assorbire informazione. Rimane però un fatto essenziale quando ci si chiede se la diplomazia è ancora utile, magari certe volte sono delle domande retoriche, se la diplomazia non viene superata da tutta una serie di altre così nuove tecnologie o nuove possibilità. Come diceva prima l'ambasciatore Baldocci, una parte molto importante della diplomazia è la parte basata sui rapporti umani, è la parte basata sulla credibilità, sulla fiducia, e sono quegli elementi impalpabili ma che devono essere costruiti con il tempo, che devono essere costruiti con la frequentazione, che non possono essere sostituiti naturalmente dall'elemento tecnologico, che però, ripeto, è un elemento ormai molto importante che condiziona moltissimo anche il nostro modo di operare, perché anche nel modo in cui non solo si scrivono i rapporti, ma nel modo anche in cui si sceglie su che cosa riferire, non si può non tenere conto che ormai il mondo viaggia alla velocità di internet, quindi in tempo reale. È inutile duplicare, pur stando lontani, quello che chiunque può leggere in un blog o in un notiziario locale. Però la percezione del posto e i rapporti con certi personaggi più o meno influenti e la conoscenza del posto, certe volte anche tramite la lingua, ecco, questo può essere chiaramente il valore aggiunto e deve essere il valore aggiunto filtrato con la sensibilità che ogni diplomatico crescendo deve sviluppare, la sensibilità nei confronti del quello che è l'interesse del paese, quello che è l'interesse del governo, quello che è così la maggiore attenzione dell'opinione pubblica nazionale piuttosto che della presenza magari italiana nel luogo in cui si opera. Tutte queste cose non possono essere, diciamo, programmate in un software e inserite poi in un grande computer che le elabora e dà il risultato. No, questo è impossibile.
Io vorrei, non resisto alla tentazione di raccontarvi un episodio su questa umanità associata a un profondo umorismo africano. Dopo 4 anni di missione in Tanzania, come tradizione, prima di partire andai a prendere congedo dal Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, unita perché comprende Zanzibar e la terraferma. Questo Presidente era zanzibarino ed era musulmano. E lui mi dette questo messaggio da portare al governo italiano. Mi disse: dica al suo governo di continuare ad aiutare la Tanzania come avete fatto finora. No, voi ci avete aiutato, mi disse testualmente questa parola, a scendere dalla boscaglia sulla terraferma e a diventare delle persone dotate di possibilità che nessuno dei nostri antenati aveva mai avuto. Se ci abbandonate, cioè se non ci aiutate più nello sviluppo, nella modernizzazione, noi da soli, con i nostri soli mezzi, non saremo neppure capaci di risalire su questi alberi. E la risposta era talmente bella e simpatica che io non riferii queste parole nel rapporto di fine missione al governo italiano, perché pensai: se scrivo questo diranno sono le solite cubrazioni letterarie umoristiche di Baldocci, ha voluto terminare su una nota di umorismo. In realtà era la pura verità ed è molto bella, secondo me.
Allora, ambasciatore, siamo al termine di questa nostra intervista, però pure io ho una forte tentazione, quindi le vorrei chiedere, rispetto a quanto noi ci siamo detti qui questa sera, esiste quindi una confluenza tra diplomazia e letteratura? L'una riesce a influenzare l'altra e viceversa?
Ma sì, c'è una confluenza e risale, come dicevo, agli ambasciatori veneti, ma risale anche a Petrarca, a Dante, che hanno svolto delle missioni diplomatiche, erano degli scrittori diplomatici. Poi ci sono invece i diplomatici scrittori, che siamo noi. Non voglio assolutamente fare un paragone su Dante e Petrarca e quello che hanno scritto i migliori e più bravi tra di noi. Però vorrei ricordare un personaggio chiave, importantissimo, sia nella letteratura che nella diplomazia, ed è Machiavelli. Machiavelli, che non ebbe molto successo come diplomatico, perché cercava sempre delle alleanze con il partito perdente, e in questo era un gravissimo errore. Però il suo ricordo di scrittore politico, pensatore, uomo di teatro e in qualche modo anche poeta a modo suo, e soprattutto il ricordo che ha lasciato, ma che è conosciuto da pochissimi, di un uomo di un'estrema bontà che aiutava le persone che avevano bisogno, anche se queste persone erano per esempio dei preti che lui esecrava, li aiutava perché aveva una sua grandissima umanità, alla quale forse fa contrappeso tutto quello che erroneamente passa sotto il nome di machiavellismo. Dunque, sì, certamente esistono delle connessioni e noi abbiamo voglia di scrivere per sfuggire da questa realtà opprimente, burocratica, un po' cortigiana, che ha sempre caratterizzato la diplomazia. Per noi scrivere significa esprimere noi stessi, anche se sappiamo benissimo che siamo condannati a non essere letti, come quando invivavamo dei rapporti politici sui quali si lavorava giorno e notte. E si diceva, lo facciamo soprattutto per la storia. Ed è proprio vero, perché dopo aver mandato tanti messaggi, aver lavorato, cesellato tanti rapporti, io mi sono accorto che al Ministero non li leggeva nessuno, mentre mi ha fatto molto piacere quando circa 3 anni fa una storica italiana, studiosa, insegnante all'Università di Roma, scoprì negli archivi dei telegrammi che avevo inviato tantissimi anni prima, quando ero incaricato d'affari in Romania, e li citò in questo suo libro di storia integralmente, e questo mi confortò e anche mi confermò nell'idea che molto spesso i diplomatici sono tra le migliori, più sicure, più attendibili fonti storiche di cui dispongono gli storiografi.
Ambasciatore, allora, diplomatici si nasce o si diventa?
Ma si diventa, perché io dovevo fare prima l'ufficiale di marina, perché appartengo a una famiglia di gente di mare, e anche perché ho sempre amato il mare, le barche, le vele. E però quando vidi il programma di matematica per entrare in quegli anni lontanissimi all'Accademia Navale di Livorno, capii subito che avrei perso tempo a preparare un concorso in una materia che mi era estremamente ostica. E allora pensai all'architettura, perché disegnavo bene, e anche perché una parte della mia famiglia è stata una famiglia di costruttori. Poi un giorno venni sedotto da un console generale che mi disse: ma che architettura, ma che marina, lei che conosce bene le lingue, che ha trascorso tutta la sua vita all'estero da famiglia di antichissima emigrazione italiana preunitaria, vada in diplomazia, lì si conoscono persone, si fanno esperienze geografiche, storiche, sì, per un giovane che cosa c'è di più bello che fare il diplomatico? Allora, dunque, nel caso mio non era una vocazione, è stata semplicemente una seduzione. E quando gli allievi dell'università dove ho insegnato, e soprattutto le ragazze, che sono sempre più numerose in diplomazia, mi dicevano: ci dia una definizione in una sola parola, che cos'è l'arte diplomatica, la mia risposta era: rileggetevi Don Giovanni, rileggetelo nella versione di Tirso da Molina, oppure in quella di Molière, oppure nel bellissimo libretto dell'opera di Mozart, e capirete che l'arte di seduzione è forse la parte più interessante, più difficile, ma anche più elegante dell'arte diplomatica.
Bellissimo, quindi Stefano, non so se magari volevi aggiungere...
Assolutamente no, perché credo che questo parallelismo e questa immagine della seduzione per spiegare nell'arte diplomatica anche l'attrazione che essa esercita sia il modo migliore per dare un'idea, e anche speriamo per convincere chi ha curiosità o interesse in questo ad avvicinarsi a questa possibilità. Certamente si diventa, e quindi noi speriamo sempre che siano i migliori, a parte noi naturalmente, a diventarlo, perché è nell'interesse di tutti quanti, anche del Paese.
Bene, allora ringrazio calorosamente l'ambasciatore Pasquale Baldocci e Stefano Baldi per essere stati qui con noi questa sera in questa edizione speciale di Brussellando. Vi ricordo La penna del diplomatico, i libri scritti dai diplomatici italiani dal dopoguerra ad oggi, seconda edizione ampliata ed aggiornata, edito da Franco Angeli e ovviamente con l'egida del Ministero degli Affari Esteri e dell'Istituto Diplomatico. Vi ricordo ugualmente che domani sera presso l'Istituto Italiano di Cultura in Rue de Livor 38 dalle ore 18, per quanti di voi fossero stati incuriositi da queste nostre chiacchiere serali, c'è la possibilità di riascoltare i nostri due fantastici scrittori diplomatici. Un caro saluto a tutti voi, un caro saluto a Pasquale Baldocci, a Stefano Baldi e a Daniele Meregia.
Grazie, grazie a tutti voi.
Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.